Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Sono passate da poco le 9 di sabato 8 ottobre 2022, se state ascoltando in diretta oppure l'ora e il giorno che preferite voi, se state ascoltando il podcast. Benvenuti o bentornati alla settimana fastidiosa, cioè la sintesi, in realtà non troppo sintesi visto che dura comunque in media un'ora e 20 minuti, dei fatti, delle notizie, degli avvenimenti, delle prese di posizione che hanno colpito la mia attenzione e che ho ritenuto utile e opportuno commentare o in via liofilizzata e del tutto superficiale attraverso i social oppure con qualche approfondimento sul mio sito che vi ricordo è fastidio.net. Grazie per la vostra fedeltà perché siete veramente molti e il numero continua a crescere, per cui non posso fare altro che ringraziarvi nuovamente per il tempo che dedicate a questi inutili commenti su alcuni eventi che ci circondano e sono comunque assai poco piacevoli. Se state seguendo in diretta sulla piattaforma Spreaker, che è quella che ospita questo podcast, potete interagire con il sistema di chat e quindi fare le vostre domande e i vostri commenti che troveranno nei limiti del possibile spazio nella parte finale della trasmissione. Esaurita l'introduzione necessaria, diciamo, di ogni sabato, di ogni puntata, di che cosa parliamo questa settimana? Io direi che tra le molte cose di cui si può parlare, possiamo iniziare ancora con lo strascico della decisione del governo di Berlino, del governo tedesco, di stanziare e di stivare in un fondo che era stato creato durante la pandemia ben 200 miliardi di euro per diciamo la gestione dell'emergenza dei costi dell'energia, una decisione che ha suscitato forti polemiche e forte irritazione in ambito europeo, soprattutto da parte dei paesi come l'Italia, che non hanno sufficiente margine fiscale per intervenire con degli sgravi sostanziali al costo delle bollette per famiglie e imprese, soprattutto nel momento in cui persiste proprio a livello di Unione Europea, andando verso il Consiglio Europeo del 20 e 21 ottobre, che dovrebbe essere l'ennesima opportunità per mettere sul tavolo qualcosa di operativo e che rischia di non esserlo, ovviamente nell'ambito di tutte le difficoltà, di tutti i veti incrociati, di tutta la divergenza di interessi nazionali, perché, come vi ripeto da sempre, fino alla nausea, l'Unione Europea è un gioco cooperativo e competitivo tra 27 giocatori, E quindi, come dire, il punto di caduta tende ad essere un minimo comune denominatore che per definizione lascia tutti scontenti e alimenta nei paesi culturalmente più deprivati come quello, come il nostro, le suggestioni e le narrazioni populistiche secondo le quali basterebbe fare da soli per recuperare la pienezza della propria sovranità e non essere costretti a sottostare a questi vincoli esterni. Voi capite, almeno mi auguro, se siete dotati dei rudimenti di logica elementare, che questo modo di argomentare, di ragionare, non è che sia fallace, è proprio inficiato in radice, perché non esiste sulla faccia di questo povero pianeta, come vedremo nel corso di questa puntata, parlando proprio degli Stati Uniti, la famosa iperpotenza, per usare una definizione francese dei tempi che furono, ma che vale ancora, al netto delle suggestioni di molti che ritengono che il mondo stia lentamente tornando multipolare, il mondo è tornato multipolare da tempo, all'interno di numerose asimmetrie regionali e all'interno di vari rapporti di forza, dove è ancora possibile che l'egemone planetario possa subire dei rovesci, possa subire degli stress e possa, sbagliando qualcosa reiteratamente, indebolirsi e forse imboccare una china declinante, anche perché, come dire, gli imperi tramontano, gli egemoni ci lasciano, a parte, diciamo, egemoni regionali come la Germania che continuano a fingere di non essere tali e si fanno gli affari propri, eccetera, eccetera. Allora, il problema della decisione tedesca, ma allora è stato creato, o meglio, è stato rivitalizzato, è stato riportato in vita questo fondo, il cosiddetto fondo di stabilizzazione economica che fu creato dal governo tedesco in piena pandemia, è una posta fuori bilancio, e poi vedremo che qui entra pienamente la ipocrisia tedesca, che tuttavia è un'ipocrisia che i tedeschi al momento possono permettersi, anche se è un'ipocrisia che cela una robusta miopia e l'esigenza comunque di richiamarsi a un gioco cooperativo e a considerare che non si è soli sulla faccia del pianeta. A volte questo a Berlino lo scordano, ma probabilmente la crisi dei rapporti con la Cina, che rischia di chiudere importanti mercati di export per la Germania, renderà Berlino, come dire, un po' più sensibile alle esigenze strategiche e un po' meno al mercantilismo prima di ogni altra cosa, no? Questo approccio mercantilismo o muerte che ha caratterizzato gli ultimi decenni di politica, non solo economica, di Berlino. Questa iniziativa tedesca di fatto ha messo nuovamente su un binario morto, ammesso che fosse mai uscita dal binario morto, l'altra iniziativa faticosamente spinta da Mario Draghi, che aveva portato dalla propria parte altri 14 paesi dell'Unione Europea per imporre un tetto al prezzo del gas a tutte le controparti di mercato e non alla sola Russia, perché nel frattempo i flussi dalla Russia si sono pressoché azzerati. Ricordiamo che Draghi sostiene l'idea del price cap da marzo, quindi sono già 7 mesi, il tempo vola quando non ci si diverte. Questa idea di Draghi, originaria, che poi si è adattata nel corso del tempo, era quella di esercitare il potere negoziale del blocco rappresentato dall'Unione Europea, il potere di monopsonio, il potere del compratore forte, nei confronti di tutti i fornitori da gasdotto, perché i fornitori da gasdotto non possono rapidamente e convenientemente dirottare altrove il proprio gas, almeno nel breve periodo. Ricorderete che questo tema fu discusso relativamente alla sola Russia, mentre adesso si sta spostando ovviamente a tutto il gas che arriva in Unione Europea via tubo, quindi il gas che arriva dall'Azerbaigian via la Trans-Adriatic Pipeline, la famosa TAP, via il Transmed che dall'Algeria arriva in Italia e via Norvegia. A queste richieste, quindi di esercitare un tetto sul prezzo di tutto il gas che arriva in Unione Europea via tubo, si è aggiunta la voce di quelli che chiedono un tetto anche alle forniture via nave, il gas naturale liquefatto. Ovviamente il governo tedesco si è sempre opposto ha sempre fatto muro in qualche modo invitando alla cautela, vista la competizione che esiste con l'Asia per acquisire le navi gasiere del gas naturale liquefatto, e questa posizione di Berlino segnala anche un timore per quella che è la complessiva debolezza negoziale europea. Quindi ora il governo Scholz ha creato questo fondo fuori bilancio, che in realtà, che come tale sfugge ai vincoli di debito che la coalizione, ma soprattutto il ministro delle finanze, il liberale Christian Lindner, vorrebbe dal 2023 reintrodurre il famoso freno al debito, cioè il vincolo costituzionale. Allora, che cosa hanno fatto i tedeschi? Con una robusta dose di ipocrisia, che ripeto, è l'ipocrisia puntellata dalla capacità fiscale che al momento soccorre i tedeschi, hanno deciso di usare questa posta fuori bilancio, che per mera finzione contabile sfugge al vincolo di debito, ma soprattutto di inzepparla di debito quest'anno, nel 2022, per utilizzare in prospettiva questo debito nel 23 e 24. Infatti una delle costanti repliche e argomentazioni difensive del cancelliere Scholz è stata: guardate che questi sono 200 miliardi a valere su 2 anni, se facciamo la proporzione non è dissimile da quella di altri paesi europei, sottinteso come l'Italia, che ha già messo oltre 60 miliardi. Il problema è che la Germania ha già spesato 100 miliardi di aiuti, ora ne aggiunge altri 200, per cui possiamo dire che a oggi, da qui al 2024, l'impegno tedesco sarà pari a 300 miliardi, che è una somma che è nettamente superiore all'impegno potenziale del governo britannico di Liz Truss, che ha deciso appunto di mettere un tetto per imprese e famiglie sui costi dell'energia. Naturalmente questa logica dei fondi fuori bilancio ricorda molto gli espedienti contabili che i tedeschi rimproveravano durante la grande crisi finanziaria ai paesi mediterranei, soprattutto all'Italia. E qual è la differenza? Ve lo ripeto alla nausea. La differenza è che i paesi mediterranei, o in generale i paesi che puntavano a creare questi fondi fuori bilancio, o comunque questi artifici contabili, non avevano la capacità fiscale per sostenerlo. La Germania ce l'ha. Per certi aspetti la Germania dice: faccio ancora un buco e poi smetto, no? Mi carico questi 200 miliardi, poi dal prossimo anno ci mettiamo in riga, torniamo in dieta, no? È come quello che dice: questa è l'ultima mangiata che faccio, da lunedì dieta e palestra. Che poi è da vedere che cosa sarà l'Unione Europea nel 2023. Ovviamente di questa misura non si sa nulla, non si sa quale sarà l'entità degli sconti, quale sarà la platea di beneficiari e le condizioni applicate, ad esempio in termini di offrire questi sconti a chi consegue effettivamente un risparmio energetico, cioè riduce i consumi rispetto alla media calcolata su una molteplicità di anni. Non si sa ancora se questi 200 miliardi saranno effettivamente, se questo fondo da 200 miliardi sarà alimentato a esclusivo debito, che è un po' l'idea di Liz Truss, ma tanto Liz Truss cambia idea parecchie volte al giorno, sembra italiana in questo, e in questo è come Johnson, cioè ma questa radice italiana che li perseguita. Potrebbe la Germania decidere, per recuperare soldi e quindi recuperare coperture per ridurre questo onere, potrebbe mettere come da precetti della Unione Europea, che come tali sono applicabili da qualunque paese dell'Unione, potrebbe decidere di mettere un tetto ai ricavi dei generatori di energia da fonti rinnovabili, potrebbe mettere un contributo di solidarietà, perché tassazione degli extra profitti non suona bene, ai generatori da fonti fossili. Quindi, la misura è ancora ampiamente indeterminata. Tuttavia emerge in maniera, mi pare, inequivocabile che ci troviamo in un contesto in cui il tentativo di mitigazione dei prezzi dell'energia avviene non a carico dei paesi produttori e esportatori, ma ponendo pesanti oneri sulle casse nazionali, sull'erario nazionale. Di conseguenza aumenta il rischio che i paesi con una maggiore capacità fiscale, come la Germania, approfittino di questa emergenza, soprattutto della perdurante sospensione delle norme europee sugli aiuti di Stato, per accrescere la propria competitività sul mercato unico. E questo è il tema che ha provocato l'irritazione italiana e di Mario Draghi, perché Draghi è sempre stato consapevole, ovviamente oserei aggiungere, non si tratta di una intuizione superiore, ma si tratta di puro buonsenso, che in uno scenario che potremmo definire alla si salvi chi può, il nostro paese è destinato a fare il vaso di coccio tra altri vasi di coccio e pochi vasi di ferro, cioè a perdere più soldi degli altri, mettendo a rischio di deindustrializzazione un patrimonio imprenditoriale e manifatturiero che sta perpetuando autentici miracoli sui mercati globali, malgrado le innumerevoli zavorre domestiche che affliggono il nostro sistema produttivo. Questa consapevolezza di Draghi è quella che è alla radice del tentativo di ottenere fondi a condizioni agevolate come il SURE, ad esempio per finanziare la cassa integrazione straordinaria, perché continuando su questa strada noi andremo verso un autunno e verso un inverno di lockdown energetici. Quindi mi pare, tra l'altro, aggiungiamo un inciso, durante gli ultimi meeting europei della settimana appena conclusa, la Commissione pare avere, ovviamente dietro pressione di alcuni paesi, sempre quelli, rigettato la proposta di Draghi di tornare a fare debito mutualizzato per poter permettere ai paesi che hanno un costo del debito fortemente oneroso, l'Italia, con uno spread in crescita costante, siamo arrivati in un intorno di 250, di indebitarsi a condizioni agevolate, eventualmente per pagare che cosa? La cassa integrazione straordinaria delle aziende che saranno costrette a fermare la produzione a causa dello shock energetico. Questa non è una soluzione ottimale, questa è un'ipotesi di second best che l'Italia richiede, in quanto l'Italia è consapevole della propria fragilità e della propria limitata capacità fiscale. Non ci vuole, come dire, un dottorato in logica per arrivare a questo punto. E quindi, come dire, questa è l'esigenza di Draghi. Eppure von der Leyen ha annunciato questi giorni che il SURE, dietro pressione dei paesi interessati, non è al momento una strada percorribile, quindi la mutualizzazione del debito per quella via non è percorribile, ma è percorribile il Repower EU, dove l'Italia potrebbe contare su meno di 3 miliardi, ma piccolo problema, il Repower EU serve a nuovi investimenti in energie verdi e rinnovabili, non serve a calmierare il prezzo dell'energia, e quindi si torna al via. E tuttavia, per evitare che tutti noi ci lanciamo contro i cattivi tedeschi, i quali tuttavia si stanno dimostrando, guardate, miopi, io non parlo per un intero popolo e per un intero governo, ho l'impressione che l'obiettivo tedesco di fronte alla pressione furibonda della Confindustria tedesca, soprattutto delle aziende energivore, soprattutto della spina dorsale della produzione manifatturiera tedesca, che sta veramente lanciando grida di dolore e di disperazione, il governo tedesco si sia mosso. Non credo che alla base di questa decisione ci sia l'idea tedesca di dire adesso sai che c'è, noi buttiamo fuori mercato un sacco di concorrenti manifatturieri degli altri paesi che non possono permettersi questo debito. Questo in caso sarà un sottoprodotto, tenendo presente che la Germania ha moltissimi fornitori italiani che sono inseriti nelle sue catene del valore e non può permettersi il lusso di perderli. Potreste rispondere sì, allora se li compra o offre, come dire, credito di fornitura, no? Quindi qualcosa del genere. Però non portiamoci troppo avanti. La verità è che se da un lato c'è la potenziale miopia egoistica tedesca, dall'altro lato c'è un paese che non è che si trovi in condizioni di fragilità fiscale e di assenza di capacità fiscale per colpa del destino cinico, baro e tedesco o olandese. C'è un paese, l'Italia, che ha posto le basi del proprio dissesto negli anni lontani in cui gli aiuti di Stato erano possibili su base molto ampia e l'integrazione europea era solo embrionale. Cioè noi abbiamo speso, noi ci siamo messi la corda al collo con una splendida collana di mattoni, cercando un ponte da cui lanciarci. Abbiamo speso per salvare aziende e settori aziende decotte e settori irrimediabilmente declinanti. Abbiamo creato le GEPI, abbiamo creato gli EFIM, abbiamo creato questa mutazione genetica dell'IRI, che poi abbiamo cercato disperatamente di salvare espungendo le realtà decotte, conferendole all'EFIM, alla GEPI, eccetera, ma a quel punto la destabilizzazione dell'IRI era già compiuta. Lo Stato non aveva risorse da mettere in queste aziende ed è stato costretto a vendere. Quindi è inutile menarla su con il grande complotto internazionale degli gnomi della finanza, eccetera, eccetera. Quando uno Stato indebolisce la propria capacità fiscale e la propria capacità di progettazione, di guardare oltre l'orizzonte temporale di un'elezione di condominio, questi sono i risultati: che questo Stato viene irrimediabilmente comprato da fuori. Voi pensate, parte di questa eredità culturale, ma molto materiale, è arrivata ai giorni nostri. Pensate all'accanimento su Alitalia.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
Ch-ch-chumba.
ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Con i confronti assolutamente demenziali, comunque sempre all'insegna del vittimismo, con altre realtà e altri aiuti di Stato, come quelli di Lufthansa. Pensate a Monte Paschi, di cui parleremo nel corso di questa puntata, perché a intervalli regolari lo psicodramma del Monte Paschi ci accompagna, un po' come lo psicodramma del Partito Democratico. Tra l'altro Partito Democratico vuol dire psicodramma, quello vuol dire. Quindi, evidentemente, cos'è che ha mandato in crisi la politica italiana nel corso dei lustri? Non solo e non tanto l'euro, che ci ha impedito di avere una valvola di sfogo per, non svalutazioni competitive, ma riallineamenti del cambio alla progressiva perdita di competitività. Questa è una differenza non di lana caprina. L'Italia usava la valvola della svalutazione del cambio a scatti per recuperare la competitività, la perdita di competitività che si accumulava nel corso del tempo. Non per danneggiare i propri vicini, per sopravvivere. Quindi abbiamo una miopia che arriva da lontano, quella italiana, una miopia che arriva da meno lontano e che ci è vicina, quella tedesca. L'Italia soffre da sempre la cornice europea degli aiuti di Stato, soffre il fatto che dal Covid in avanti e ora con la guerra quella cornice è stata allentata, ma noi non abbiamo i soldi per procedere con gli aiuti di Stato. A me viene da dire meno male, perché se noi avessimo la capacità fiscale per procedere con gli aiuti di Stato in un contesto come questo, noi avremmo già praticamente buttato molti più soldi di quelli che abbiamo buttato per mantenere nell'orbita pubblica in un modo o nell'altro Monte Paschi, per mantenere Alitalia. Mettiamoci qualcosa anche su Ilva, anche se quella è una situazione complessivamente differente. Quindi andiamo verso una gigantesca sconfitta collettiva, che io mi auguro sia ancora possibile evitare nelle prossime settimane, perché l'autunno è arrivato e poi arriverà l'inverno e sarà un problema enorme, una tragedia che potrebbe consentire a Vladimir Putin, che ha le corde, di soffiare sul fuoco del malcontento europeo. L'azione tedesca, i veti incrociati, purtroppo gli ineliminabili interessi nazionali nella negoziazione di misure comuni europee, che sono frutto del gioco cooperativo e competitivo dell'Unione Europea, minano l'unità del continente nel conflitto e rischiano di fare dell'Unione Europea sempre una entità molto ambiziosa come standard setter. Noi siamo coloro che fissano gli standard tecnologici, valoriali, eccetera, ma quando la situazione precipita e quando dal mondo venusiano si cade nell'inevitabile mondo obesiano dell'homo homini lupus, e quindi gli americani si trovano su un terreno a loro maggiormente congeniale e gli europei collassano. E temo che questo sia ineliminabile. Questa dimensione non verrà salvata da improbabili sovranismi, non verrà salvata da improbabili piccole patrie, non verrà salvata da piccoli riti del nulla, svolti da altrettante nullità politiche che hanno una visione politica di una talpa e che purtroppo abbondano in questa penisola alla deriva nel Mediterraneo tra il Medio Oriente e il Sud America. Questo è il problema dell'Unione Europea da un lato, con il suo egemone riluttante che è la Germania, e dell'Italia dall'altro. Nel frattempo, visto che, come dire, siamo nella lunga, faticosa fase di gestazione del governo Meloni, no? La premier in pectore che sempre continua a essere, sempre in pectore, continua a studiare e facciamola studiare. E tuttavia si vede già, io non vorrei indulgere nel solito retroscenismo, come lo chiamo io, che è quella, attività che dà la piena occupazione ad alcuni giornalisti, attività che non conosce crisi nel nostro paese, e tuttavia solo un idiota fingerebbe di credere che va tutto bene in questa invincibile armata della destra più schifosa d'Occidente dopo i repubblicani americani, perché semplicemente si stanno scannando, perché è tornato il mood della corsa per sindaco di Milano con il povero pediatra con la pistola e sono tornati al punto di partenza, solo che ora i due bolliti si stanno grigliando la papessa in pectore, malgrado, i giornali, i giornalini, i giornaloni e i giornalastri di un giornalismo miserabile e miserando che tuttavia riflette questo paese, ci stiano ammorbando oramai da tempo e stanno intensificando quest'opera con i ritratti psicologici di Giorgia Meloni, con la sua storia personale, con la sua storia familiare, con la storia del padre, la madre, la sorella, i traslochi forzati, l'attività da giovane, l'attività politica, l'incrollabile determinazione, la cucciutaggine, gli studi, studia. Questa cosa mi preoccupa moltissimo, perché io vedo delle inquietanti somiglianze tra Giorgia Meloni e Luigi Di Maio, gente che passa tempo a studiare. Questa cosa mi preoccupa moltissimo. Ora, che Meloni stia cercando di dare al governo, non dico un profilo di alto profilo, un profilo elevato, mi pare difficile, ma aumentare la presenza di cosiddetti tecnici, io non sto parlando chiaramente del Giornali della Serva, pare che proprio questi cosiddetti tecnici stiano latitando. Quindi, a parte che è già la povera Meloni è già crocifissa dai giornali di destra, perché sarebbe, la traditrice dei valori sovranisti con i quali è stata trionfalmente premiata nell'ultima elezione, e tuttavia quello si chiama vincolo di realtà. Poi non so chi metteranno al MEF, spacchetteranno il MEF, lo terranno unito, io onestamente non lo so. Ripeto, secondo me spacchettarlo sarebbe una pura idiozia lottizzatoria. E tuttavia che Meloni abbia un problema nel gestire i suoi due ingombranti e declinanti alleati come si potrà fare? Cioè, voglio dire, già si stanno scannando per la presidenza del Senato tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, già si stanno scannando per il Ministero della Salute, si stanno scannando ovviamente per il MEF, si stanno scannando per il Ministero dell'Interno, si stanno scannando per tutto. Dopodiché, quando faticosamente questo governo prenderà il largo, se ci riesce, se non finisce già nelle secche subito dopo, diciamo, il porto, che cosa succederà? Che si scanneranno e cadrà tutto, soprattutto se saremo in una fase di acuta criticità economica questo autunno e questo inverno. È la famosa sindrome del papete, di cui, se avete il buon tempo di seguirmi e la bontà di seguirmi da tempo, siete già perfettamente informati. Questi sono condannati a schiantarsi. Tra l'altro, tra tutte le cose che ha detto Meloni questa settimana, ha risposto a una domanda che non era particolarmente intelligente, forse perché era volutamente provocatoria da parte dei giornalisti, su quanti tempi prevede per la formazione del governo. La risposta è stata piuttosto balzana: dovete chiederlo a Mattarella e non a me. E non è esattamente così, perché dal momento in cui le nuove Camere si insedieranno, il Presidente della Repubblica avvierà le consultazioni, i nostri eroi potrebbero dimostrare di avere già riempito caselle e caselline ed essere uniti come una falange e fare tremare l'Europa. Oppure no. Oppure potrebbero essere ancora disperatamente impegnati a negoziare le loro caselline e dire che va tutto bene, magari ogni tanto lanciare qualche coriandolo diversivo in nome della sovranità, magari aiutati in ciò da qualche ottuso ministro estero, come la ministra francese degli affari europei Laurence Boone, che in una vita precedente faceva la capo economista dell'OCSE e che adesso si è sentita in dovere di dire:
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Che la Francia vigilerà sul rispetto dei diritti umani in Italia. Queste sono pure idiozie diversive in un paese che sui diritti umani, come dire, chi è senza peccato sui diritti umani scagli la prima pietra, a uso interno. Che poi, voglio dire, a uso interno, ai francesi interessa quello che interessa agli italiani, il costo delle bollette, non che la ex capo economista dell'OCSE dica che i francesi, in quanto, come dire, proprietari del brand 1789, vigileranno su quello che è l'Italia. E queste cose aiutano Meloni, perché lei si scandalizza, vuole la difesa puntualmente non richiesta, perché ci mancherebbe, arriva da parte di Mattarella e Draghi, e vissero tutti felici e contenti. Quindi questo sovranismo reattivo, questo sdegno sovrano, non interferite, non vogliamo ingerenze, siamo sovrani, soprattutto siamo adulti, come dimostriamo quotidianamente, serve, come dire, a prendere tempo e a lanciare un po' di coriandoli sovrani al popolo che festante aspetta qualche balcone da cui prendere le indicazioni, non il balcone da cui annunciare la sconfitta della povertà, ma altri tipi di balconi. Quindi queste sono reazioni pavloviane, coazioni a ripetere, che sono dentro questo paese e fuori da questo paese. La verità è che, come dire, a parte la sindrome del tabloid, no, con cui gli organi di stampa stanno accompagnando l'ascesa di Meloni, con tutto questo schema veramente di logoro come pochi, la figlia, gli studi, la famiglia, gli amici, gli affetti, l'incaponimento, la somatizzazione, tutte queste cose qui che sono meravigliose, diciamo, siamo molto solidali umanamente con Giorgia Meloni, umanamente, l'ho già detto la settimana scorsa. Poi, naturalmente, la povera Meloni, che ha una base e soprattutto dei commentatori di destra sconcertati, che già la accusano di tradimento dei suoi valori, purtroppo viene richiamata a quelle che sono le sue radici, non di millenni addietro, ma di poche settimane addietro, da un editoriale del Financial Times di Gideon Rachman, che è un bravissimo commentatore che segue, diciamo, la politica internazionale, che questa settimana ha fatto un editoriale sulle pulsioni cospirazioniste come strumento di legittimazione e di creazione del consenso che in maniera piuttosto inquietante si sta formando in Occidente. Rachman scrive: Giorgia Meloni, che è attesa a essere la prossima prima ministra italiana, è appassionata di teorie cospirative. Diciamo che ha flirtato con la teoria della grande sostituzione, che sostiene che c'è un piano, diciamo, gestito dalle elite finanziarie, dai Soros, dai Klaus Schwab, eccetera, per diluire la cultura cristiana europea promuovendo l'immigrazione. Apparentemente l'obiettivo finale è di trasformare gli europei, scrive Rachman, in schiavi e consumatori privi di coscienza e privi di mente, privati delle loro identità nazionali e soprattutto di genere. Con una stucchevole prevedibilità, Meloni, come Trump e come Viktor Orban in Ungheria, ha suggerito che la figura fondamentale che lavora contro il suo paese è il 92enne finanziere, filantropo ebreo George Soros. E Meloni ha dichiarato: quando sei uno schiavo, agisci nell'interesse di Soros. Questa Meloni esiste ancora? È morta? Si è messa, come dire, la sordina deliberatamente? Vai a saperlo. Nel frattempo c'è un'altra Meloni che praticamente, come dire, è la Meloni che manda un elogio via Twitter a Ursula von der Leyen il 5 ottobre, dicendo: la lettera del presidente della Commissione europea von der Leyen ai capi di Stato e di governo dell'Unione europea è un passo avanti per far fronte alla crisi energetica, una sfida europea che come tale deve essere affrontata e che deve vedere gli sforzi di tutti per aiutare famiglie e imprese. Ora, non è male questa dichiarazione, molto, come dire, da establishment, molto rispettosa delle situazioni, da parte di una che solo pochi giorni fa dichiarava che con l'arrivo al governo suo e del suo partito e della sua coalizione per l'Europa sarebbe finita la pacchia. Ecco, io credo che la pacchia sia finita, ma sia finita per Meloni, la sua radice culturale, i suoi fuochi fatui e i suoi alleati esattamente la sera del 25 settembre. Ma non è finita per mano di von der Leyen, di Soros o di qualche cattivone che punta alla sostituzione di tutti i nostri neuroni per renderci schiavi consumatori. No, è finita per mano di quella implacabile stronza che si chiama realtà. Dopodiché, voi sapete, c'è stato anche uno psicodramma abbastanza tardivo da parte sempre di Meloni e del suo partito. Perché? Perché voi sapete che Fratelli d'Italia da qualche tempo, da molto tempo, la sta menando su circa il ritardo del PNRR. Questa cosa ha naturalmente per chiedere, ai sensi del regolamento del Recovery Fund, di avere degli aggiustamenti, che tuttavia non stanno esplicitando. Signori, che aggiustamenti volete? Volete un rinvio? Volete un cambio di destinazione dei fondi mentre si stanno già apprestando le gare? Volete nuovo debito comune europeo per indicizzare gli investimenti quando l'Italia purtroppo ha tirato tutto e non ha più margini di sicurezza per integrare gli appalti che sono bloccati per il costo dei materiali? Cosa volete? Fateci sapere che cosa volete. Da Fratelli d'Italia è uscita questa vocina secondo la quale Meloni avrebbe detto, non solo, questo è pubblico, che il PNRR è in ritardo, Ma che comunque il vertice europeo del 20 e 21 ci va Draghi, ma per forza ci va Draghi, il 20 e 21 ottobre non ci sarà nessun nuovo governo italiano pronto. Ci va Draghi, ma tanto sarà tempo perso. Questo ha suscitato irritazione da parte di Draghi, che ha fatto precisare che se noi fossimo in ritardo i soldi dell'Unione Europea non sarebbero arrivati, e invece hanno deliberato solo pochi giorni fa un'ulteriore tranche di oltre 20 miliardi, e pare, come riporta un organo di stampa, che Meloni si sia talmente irritata con il proprio partito, qui vedete che cado anch'io nel retroscemismo, però abbiate pazienza, si pare che Meloni si sia talmente irritata con il proprio partito, accusando, diciamo, le chiacchiere da chat di WhatsApp, manco fosse una chat condominiale, diciamo, o di scuola, delle mamme di scuola, di danneggiarla in questa che è questa sua fantasmagorica costruzione di questo governo che dovrà suscitare e incutere rispetto e ammirazione in tutta Europa. E pare che, in conseguenza di questa profonda irritazione di Meloni per queste vocine dal sen fuggite nella chat WhatsApp di Fratelli d'Italia, Meloni abbia abbandonato il gruppo WhatsApp. Ora, abbandonare un gruppo WhatsApp che vi ha rotto l'anima è sicuramente una cosa positiva, una cosa su cui bisogna riflettere, perché è inutile, come dire, se c'è disagio è inutile persistere. Ma da parte della Premier in pectore una azione, una condotta del genere indica un nervosismo che è anche preoccupante per le prospettive future del paese quando costei arriverà a Chigi. Quindi la pacchia è finita, ma non nell'accezione di Meloni. I nostri eroi, per usare il loro claim da social e da campagna pubblicitaria, sono pronti ma apparentemente non prontissimi, si stanno scannando con il totonomi, ma questa è una cosa abbastanza banale, e una cosa che, come dire, sulla quale io attiro la vostra attenzione, cerco di richiamare la vostra attenzione, è attenzione, quando costoro si insedieranno, quando le nuove camere partiranno, visto che sono già pronti, dipende tutto da Mattarella, eccetera, eccetera, ma hai visto mai che questi puntano a menarla e a tirare lunga per far scrivere la legge di bilancio a Mario Draghi? Ma io la butto lì. È chiaro che sarebbe una follia e sarebbe anche un tentato suicidio di successo, ma io ve la butto lì. Perché questi hanno scritto in faccia che non è che sono bolliti, sono arrivati alla frutta, ma non da questa sera delle elezioni, ma da sempre, perché sono una accozzaglia. Se non fosse che questi rischiano di tirarsi dietro il paese, ci sarebbe da ridere. Quindi vediamo quale destrutturazione avrà il governo Meloni come...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Nascerà e quanta vita avrà e come andrà a finire, chi le sostituirà a Chigi tra qualche tempo? Comunque il PNRR, diciamo, il governo Draghi ha approvato tutte le cosiddette milestone. Il mio timore è che queste milestone siano più formali che sostanziali. Ci sono anche delle riforme che sono condizione per l'avvio delle erogazioni successive. Per ora abbiamo messo in sonno quella dei balneari. Uno potrebbe dire, vabbè, la scambieremo con qualche altra riforma negoziandola con la Commissione Europea nei prossimi mesi. Benissimo. Se per qualcuno, diciamo, la tutela dell'interesse nazionale coincide con la tutela degli interessi di balneari, ambulanti e tassisti, il risveglio sarà durissimo, perché c'è questa sovrapposizione, no? Su questo continuo ossessivo riferimento all'interesse nazionale, che è altro da quello che viene definito e che viene declamato su singole categorie di un corporativismo malato, fradicio. Presto avremo le camere degli sfasci e delle corporazioni, perché questa è l'idea. che è in incubazione da prima dell'avvento di un governo di destra a destra come questo, che continua a parlare di governo, ma vediamo come va a finire. Quindi, diciamo, questo è il problema. All'interno di questo problema, che cos'altro abbiamo? Come vi dicevo all'inizio della trasmissione, abbiamo l'eterno ritorno, come l'ho definito io, l'eterno ritorno degli uguali, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena. La banca deve fare un aumento di capitale da 2,5 miliardi. Vi ricordo che attualmente la capitalizzazione di Monte dei Paschi è di poco più di 200 milioni, quindi questo aumento di capitale, per usare un termine tecnico, ma anche la realtà, il senso comune, è iperdilutivo. Il Tesoro controlla Banca Monte dei Paschi al 64%, quindi con un complesso algoritmo i cosiddetti privati devono mettere il 36% di 2,5 miliardi che sono 900 milioni. È stato creato da parte di alcune tra le maggiori banche italiane e internazionali, sarebbe stato creato il cosiddetto consorzio di garanzia e collocamento. Il consorzio di garanzia e collocamento in un aumento di capitale è quella cosina dove le banche dicono all'azienda che fa l'aumento di capitale: noi ti garantiamo una quota, che ti sottoscriviamo a fermo una quota dell'aumento di capitale per fare andare bene l'aumento di capitale, con l'impegno di ricollocare sul mercato queste azioni in un secondo momento. Ora, piccolo problema, gli azionisti privati per sottoscrivere questi 900 milioni latitano. Si è parlato di Anima, che è un asset manager italiano, che in contropartita vorrebbe, come dire, un aumento probabilmente del beneficio economico dell'accordo commerciale di lungo termine che ha già con la banca, di AXA Assicurazioni, i francesi che hanno un accordo da lungo tempo con Banca Monte dei Paschi per la Banca Assurance e sono già azionisti con poco più del 4% di Banca Monte dei Paschi. Tuttavia questi cosiddetti anchor investor latitano. Allora, poiché non c'è certezza di questo aumento di capitale da parte dei privati, c'è il rischio che salti tutto. Naturalmente un aumento di capitale dove una banca deve dimostrare di stare sul mercato, quindi deve esserci la presenza pubblica e prorata la presenza privata. Se la presenza privata latita è un problema, perché rischia di tornare di attualità il cosiddetto burden sharing, cioè l'abbattimento del valore fino all'azzeramento teorico di che cosa? Del debito subordinato di Montepaschi, che attualmente è in portafoglio di alcuni investitori istituzionali in nome e per conto dei propri clienti privati. Infatti non è un caso che il debito subordinato di Montepaschi in questi giorni quota all'intorno di metà del valore nominale, quindi sta già iniziando a scontare l'esito infausto di un burden sharing dove la parte dei privati, in assenza di investitori, in assenza di azionisti, Anima, AXA, chiunque altro, la parte dei privati la farebbero i creditori subordinati, vedendosi abbattere di una quota sostanziale il valore delle loro obbligazioni. E tuttavia c'è un'altra cosa da dire all'interno di questo aumento di capitale iperdilutivo. Un terzo circa di questo aumento di capitale viene destinato nel piano industriale della banca ad agevolare l'uscita di 3.500 dipendenti. Attualmente i dipendenti di Montepaschi sono 21.000, quando scoppiò il caos, diciamo, dei tempi di Anton Veneta erano circa 33.000. Quindi c'è questo downsizing che continua, questo rimpicciolimento che continua, poi diventerà una nana bianca, poi diventerà una stella di neutroni e il capolinea è il buco nero, come sapete. Io non me ne intendo molto di questa fisica, di questo tipo di fisica, però dovrebbe essere così la sequenza, poi se sbaglio mi correggerete. questi 3.500 dipendenti devono avere un accompagnamento alla pensione fino a 7 anni di scivolo, visto che il fondo di solidarietà creato tra le banche italiane rischia di essere incapiente per una operazione di questa dimensione. 7 anni di un assegno intorno all'80-85% dell'ultimo stipendio e poi si entra in carico all'INPS con la pensione vera e propria tra 7 anni, 5, 6, 4, a seconda delle situazioni. Questa operazione consentirebbe entro il 2024, che è il termine del cosiddetto piano industriale di Montepaschi, a ridurre il rapporto tra costi e ricavi della banca dall'enorme 71% del dicembre 2021 al 60%, che non è un numero di cui scrivere a casa, perché resta un numero molto elevato. E allora molti di voi mi hanno detto: sì, ma tu che cosa proporresti per evitare il bagno di sangue? Il problema è che qui continua a mancare uno stop loss per i contribuenti di questo paese. Qual è lo stop loss? È la cessione di Monte dei Paschi a un compratore, il quale compratore, avendo una forza negoziale terrificante rispetto al tesoro della Repubblica Italiana, si metterebbe in quella che io ho definito modalità guai ai vinti e chiederebbe una robustissima dote di parecchi miliardi per prendersi in carico una banca completamente ripulita. Questo qualcuno poteva essere l'Unicredit di Andrea Orcel. Hanno fatto saltare l'operazione, ritenendo, anche secondo le conclusioni della prestigiosa commissione bicamerale di inchiesta e indagine sul sistema bancario e finanziario, che ha appena terminato i suoi lavori e che tanti spunti di ilarità ci ha regalato, ritenendo che Monte dei Paschi debba diventare un polo aggregante del sistema creditizio, dell'ecosistema creditizio italiano, dove lo Stato deve mantenere, perché non basta il golden power, ci vuole proprio la presenza azionaria dello Stato. Ora questo meraviglioso programma sta finendo contro gli scogli e con esso i contribuenti italiani, perché questo maledetto stop loss non scatta. Questo è il problema. Non scatta, scattano i miliardi. E allora ecco che io ho fatto questa citazione da Nietzsche, l'eterno ritorno dell'uguale: non si invecchia mai con Banca Monte dei Paschi di Siena che con i suoi dolori. Perché, come riportano i giornali, spunta l'ipotesi di partecipazione delle fondazioni toscane. Ora voi ditemi, al di là del campanile, che comunque è una cosa che comunque incide da quelle parti e non solo da quelle parti, per quale motivo una fondazione bancaria dovrebbe comprare azioni di un'altra banca? Ma la mamma e il papà non vi hanno detto nulla riguardo al principio di diversificazione? Poi vengono fuori: potremmo sentire dei private equity, ma per quale motivo? Stamattina leggo su un giornale: serve capitale paziente. Ecco, ogni volta che voi leggete sui giornali italiani l'espressione capitale paziente, vi si deve accendere la lampadina, dicendo: questa è una solenne fregatura, nel senso che i tempi di recupero dell'investimento sono in grembo a Giove e alle calende greche. Questo è il problema. Altro non c'è da dire. Come andrà a finire io non lo so. Mi pare inutile pensare a un aumento di capitale scindibile, cioè dove va avanti il tesoro con i suoi miliardo e 600 milioni, i privati seguiranno. No, perché la Commissione europea ha ragione, potrebbe anche dire no, perché questo non era parte degli accordi, questa non è una soluzione di mercato, questo è calciare lungo la strada una lattina radioattiva che prima o poi vi fracasserà il piede. Senza contare, appunto, a parte tutte le fantasie, Anima negli azionisti diventa anchor investor. E questo cosa vuol dire? Che le banche in questo momento, che operano nel risparmio gestito, distribuiscono ai propri clienti a cui gestiscono il risparmio un sistema che si chiama di architettura aperta, cioè sono multimarca, distribuiscono una molteplicità di fondi e di strumenti di investimento di più case di investimento che sono frutto di accordi commerciali dove ci sono delle commissioni. Se Anima vuole diventare anchor investor di Monte Paschi e fare diventare il risparmio gestito di Monte Paschi una sorta di monomarca, il valore della banca in ipotesi di cessione futura e di ritorno al mercato si abbatte. Perché un compratore dovrebbe dire: sì, beh, a me servirebbero degli sportelli per piazzare una serie di prodotti per i quali ho accordi commerciali, ma voi avete Anima che blocca tutto, quindi a me che mi frega. Ma sono i clienti per primi che dovrebbero dire: ma per quale motivo io devo dare i miei soldi a una banca nell'ambito del risparmio gestito di una banca, se questa banca in un modo o nell'altro mi incanala verso una asset manager, verso una SGR dominante? Qual è la ratio? Potrò pure scegliermi il modo in cui perdere i miei soldi se non uso strumenti passivi come gli ETF e decido di fare beneficenza a beneficio dei collocatori e delle reti di vendita? Potrò. Allora me ne vado altrove dove posso contare su una pluralità di fondi comuni di investimento, oppure me ne vado da terzi non bancari che mi fanno gestioni patrimoniali con il bel softwareino di asset allocation, media varianza, intelligenza artificiale, RTVD, ma su ETF. Così alla fine so che se perdo soldi, perdo soldi per errori di asset allocation, non perdo soldi perché hanno sbagliato l'asset allocation e la scelta dello strumento sottostante, prendendo fondi attivi che finiscono a prendere tranvate un giorno sì e l'altro pure, con questi mercati isterici. Quindi tutto si tiene, no? Allora, le fondazioni bancarie toscane, un fantomatico private equity, addirittura le casse professionali italiane, mi ricorda i tempi di Atlante, voi ve lo ricordate Atlante, no? Quando bisognava togliere dalle banche italiane tutte le sofferenze che erano esplose, dovevano impacchettarle e darle alle casse professionali con un rendimento atteso di ben, e sono ironico ovviamente, il 6%. Le casse professionali si sono ribellate e l'operazione è saltata. Poi lasciate stare che il tappeto si è gonfiato per altra via. Questo ci porterebbe via troppo tempo. Non si può neanche chiedere, diciamo, al sistema bancario italiano, cioè al famoso fondo interbancario di tutela dei depositi, di fare un'operazione simile a Carige. Perché, vedete, il fondo interbancario di tutela dei depositi ha già salvato Carige sanguinando abbondantemente, adesso Carige è stata giustamente affidata alle sapienti mani di Biper e vissero tutti felici e contenti. Si può fare una cosa del genere col Paschi? Io non lo so. Soprattutto con una presenza così ingombrante del tesoro, perché non è una soluzione privata. E tuttavia l'ABI, il sindacato dei banchieri italiani, e il suo presidente pro tempore da molto tempore insistono a dire che il bail-in è caduto in desuetudine. Ci sono altre soluzioni. Se ci sono altre soluzioni, che qual è la soluzione? Il fondo interbancario tutela dei depositi. Quindi della serie: attenti a quello che desiderate perché potrebbe avverarsi. Poi naturalmente consorzio di garanzia delle banche, no? La banca, si dice, ti dà l'ombrello quando c'è il sole e lo toglie quando piove. Come dire, è un motto che io trovo abbastanza stucchevole, però come tutti i luoghi comuni ha un fondo di verità piuttosto robusto. Le banche del consorzio di garanzia non sono onlus. Le banche del consorzio di garanzia garantiscono l'aumento di capitale se quest'ultimo ha delle discrete probabilità di realizzarsi, e le banche medesime hanno buone probabilità di guadagnarci collocando in un secondo momento le azioni sottoscritte a fermo. Ma infatti si stanno innervosendo perché, mancando la gamba privata dell'operazione, il rischio è che queste banche diventino obtorto collo azioniste di Monte dei Paschi con perdite robustissime e non riescano a liberarsi. Allora dicono: no, io ti faccio il consorzio di garanzia, scordatelo che te lo faccia per tutti i 900 milioni della quota privata, te lo faccio per 500, 600, magari 400, poi ti aumento enormemente la commissione di consorzio di garanzia perché il profilo di rischio è andato alle stelle, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'ennesimo esempio, tornando al discorso che facevo prima, di soldi buttati in aiuti di Stato che non hanno senso, ecco, poi ci lamentiamo che i tedeschi hanno i soldi per creare un fondo da 200 miliardi per l'energia. Sbagliano i tedeschi, ma abbiamo sbagliato anche noi e perseveriamo a sbagliare. Nella nostra fulgida tradizione di distruzione di risorse fiscali che neppure le transenne europee riescono a contenere. L'importante poi è lagnarsi dei tedeschi e dei loro aiuti di Stato. Vedete che il cerchio si chiude? Non sappiamo usare il denaro dei contribuenti facendo politiche pubbliche intelligenti, puntiamo a salvataggi di entità che probabilmente andrebbero sistemate per altra via, in alcuni casi con la messa in liquidazione, in altri casi con la cessione, con una robusta dote, purtroppo, al settore privato, è il concetto di stop loss, e non ne veniamo a capo. Certo, nessun momento è quello giusto per riconsegnare il Monte Paschi, ma non dico al mercato, a un tentativo di mercato come la sottoscrizione pro rata di un aumento di capitale. Nel frattempo, a intervalli regolari, ci sono annunci di cessione di pacchi di sofferenze e crediti deteriorati che si riproducono con una frequenza inquietante. Purtroppo adesso ci sarà una nuova ondata per tutto il sistema bancario europeo. Alcuni soffriranno di più, altri soffriranno di meno. E tuttavia, siamo ancora qui. Siamo ancora qui nella ruota. Siamo i criceti nella ruota del denaro pubblico incenerito, in questi alti forni che, giusto per parlare di gas e di energia, stanno per finire il gas. Sbagliano i tedeschi, abbiamo sbagliato ancor più noi italiani da tempo immemore. Per parlare in chiusura della situazione internazionale economica, ma anche della situazione geopolitica, non temete, io non sono un esperto di geopolitica, quindi potete stare tranquilli, sono altri gli esperti di geopolitica, come vediamo quotidianamente e leggiamo quotidianamente. Questa settimana è arrivato quello che i commentatori internazionali considerano un robusto ceffone in faccia a Joe Biden e agli Stati Uniti alla vigilia delle elezioni di midterm, cioè l'OPEC Plus, quindi il cartello che assomma i paesi OPEC guidati dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti e il Plus, cioè la Russia, di Vladimir Putin, hanno deciso un taglio monstro di 2 milioni di barili al giorno alla produzione petrolifera nel tentativo di sostenere i prezzi del greggio in un contesto in cui erano crollati da questa estate del 25% e in cui evidentemente cominciano a scontare scenari pesantemente recessivi. Naturalmente qui c'è un enorme rumore, bisogna riuscire a distinguere il segnale dal rumore. Gli Stati Uniti si sono profondamente irritati per questo rapporto difficile che hanno con l'Arabia Saudita e con il principe ereditario Mohammed bin Salman, che prima Biden ha definito che sarebbe ha battezzato un paria internazionale dopo l'uccisione del giornalista Khashoggi nella ambasciata, nel consolato turco di Istanbul, il cui corpo non è più stato ritrovato. Dopodiché è andato a dare il pugno, il fist bump, quando si è recato in pellegrinaggio in Arabia Saudita per chiedere un aumento di produzione per tenere basso il prezzo del greggio e di conseguenza anche il prezzo della benzina e quindi tenere tranquilli e felici gli iperconsumatori americani, i loro SUV che vanno in giro e che, diciamo, se subiscono un aumento del costo del pieno si incazzano e dopodiché al midterm votano per i repubblicani. Bin Salman ha consentito a intercedere per un taglio di 400.000 barili. Da quel momento il prezzo del greggio si è sbriciolato e ora intervengono tagliando 2 milioni di barili al giorno. Ora, la reazione americana è stata iraconda, no? Hanno ammonito l'Arabia Saudita di ripercussioni, hanno accusato l'Arabia Saudita di fare il gioco di Putin, di schierarsi con Putin, eccetera eccetera. Però bisogna capire quali sono queste ripercussioni e quali manovre, quali misure hanno gli americani per fare queste ripercussioni. Ad esempio, ci sono dei senatori, soprattutto democratici, che hanno chiesto di smettere di inviare armi e assistenza militare all'Arabia Saudita e di ritirare i sistemi di difesa missilistica e le truppe. Naturalmente, come dire, la frase, il concetto di fondo è: cari sauditi, avete deciso di schierarvi con Putin. In realtà non credo che si siano schierati con Putin, ma con il proprio interesse, che è quello di tenere un floor al prezzo del greggio, che un tempo era dichiaratamente di $100, adesso secondo me si è spostato in un intorno di $90. Allora fatevi difendere da Putin, dalla Cina e, se è il caso, dall'India, che è un altro grande consumatore. Tuttavia, questa misura rischia di essere controproducente per gli americani, perché un'Arabia Saudita che finisca in braccio alla Cina e alla Russia non è una buona prospettiva, ma un'Arabia Saudita che venga indebolita in caso Cina e Russia tardassero a supportarla darebbe più peso all'Iran, e probabilmente avere un Iran che riprende forza in quella regione, in quello scacchiere, è un costo nettamente superiore che quello di avere il greggio a $90 o $100 al barile. Poi ci sono state altre minacce americane che in realtà durano da alcuni lustri. C'è un disegno di legge che si chiama NOPEC, che già è autoesplicativo, che è una misura antitrust. Cioè gli americani diventano improvvisamente paladini dell'antitrust e dicono: questo cartello OPEC e affiliati è un problema per il benessere economico del pianeta. Quindi attueremo delle misure antitrust in qualche modo, con il Dipartimento della Giustizia, con la longa manus delle nostre sanzioni, con tutto quello che è l'armamentario caratteristico degli interventi americani. Piccolo problema, il NOPEC, che è in giro dai tempi ancora di Bush Jr., che minacciò il veto e quindi il disegno di legge, il bill, venne ritirato. Biden all'epoca era un sostenitore del NOPEC, improvvisamente non lo è più, perché i produttori americani gli hanno fatto presente quello che tutti sanno in America: attenzione, se voi attuate delle misure antitrust contro l'OPEC, noi e la nostra attività internazionale siamo i primi a essere presi in ostaggio e a finire sulla linea del fuoco. Per cui anche questa ipotesi mi sembra piuttosto disarmata. C'è da dire anche altro. C'è da dire che il taglio di 2 milioni di barili è impressionante, soprattutto in una congiuntura del genere, però il taglio effettivo, questo è il taglio teorico, il taglio effettivo sarà di poco meno di 1 milione di barili al giorno. Perché? Perché molti paesi OPEC non avevano la capacità di rispettare la loro quota elevata, proprio non avevano modo di tenere l'estrazione ai livelli elevati attuali, e quindi producevano sotto quota per impedimenti fisici e tecnologici. Quindi questo taglio riallinea alla realtà la quota formale, quindi il taglio sarà di circa metà. Non si esclude ovviamente che questo dimensionamento del taglio sia stato fatto proprio per tenere conto del numero non basso di paesi produttori di petrolio che non hanno la capacità di estrarre come prevista, non hanno più spare capacity e hanno vincoli tecnologici e tecnici. Quindi è vero che gli Stati Uniti vengono danneggiati da questa iniziativa OPEC, e tuttavia è l'iniziativa di un paese come l'Arabia Saudita, che viene additata da tutti come il male, perché nell'epoca della lotta al cambiamento climatico l'Arabia Saudita è il produttore di combustibili fossili, e come la Russia è condannata a essere messa ai margini, per cui a un certo punto, su base strettamente transazionale, Riyadh deve difendersi, cioè farsi gli affari propri. Poi naturalmente c'è anche un'interpretazione più soft, no? Quella secondo cui Riyadh semplicemente cerca di tenere stabile il proprio flusso di ricavi mentre gestisce a sua volta la transizione ecologica. Vedremo come. Non è che questa sia una misura contro gli americani e si sono schierati a favore della Russia. Sì, si può anche vedere così, però forse così non è. Naturalmente noi sentiremo nei prossimi giorni, settimane, anche dopo le elezioni di midterm, manca meno di un mese, e vedremo come andrà a finire, se gli esiti saranno poi così scontati come si ritiene. Gli americani potrebbero anche, Biden e la segreteria di Stato, potrebbero battere sul tasto retorico che un elevato prezzo del petrolio danneggia i paesi emergenti, ma a questa obiezione si può agevolmente rispondere accusando per l'ennesima volta gli americani di doppio pesismo e di ipocrisia, dicendo: certo, parlano quelli che con la loro moneta stanno distruggendo le economie emergenti, con la loro moneta il dollaro, e con la forza del dollaro stanno distruggendo le economie emergenti. E il rischio dell'ipocrisia è connaturato e consustanziale alle relazioni internazionali. Poi, se voi siete, come dire, degli idealisti con sciarpa e cappellino, gestitevela. Però questo rischio è connaturato, esiste. E con questo bisognerà fare i conti. Il mondo resta obesiano. Poi, naturalmente, noi ci stendiamo sopra alcuni veli ideali, che servono, per carità, ma rapporti di forza e soprattutto retorica dell'internazionalismo servono a portare avanti una agenda. Allora, vediamo di che altro dovevamo parlare. Ci tenevo a segnalarvi questa vicenda del petrolio, soprattutto visto che ci stiamo avviando al cap sul petrolio russo, che diciamo ceteris paribus determinerà ulteriori pressioni rialziste al greggio. Naturalmente la wild card qual è? È quella purtroppo della caduta in recessione del mondo, e quindi a quel punto la domanda viene meno e il prezzo inizia a scendere. Tra l'altro i dati macro che arrivano dagli Stati Uniti insistono a mostrare che l'economia americana ha una notevole robustezza, per cui siamo una notevole resilienza. Tra l'altro anche le stime, i cosiddetti nowcast, cioè i dati macro ad alta frequenza, ad esempio che servono per stimare la crescita del PIL nel trimestre corrente, il più famoso è quello della Federal Reserve di Atlanta, mostrano attualmente una crescita nel trimestre del 2,5-2,7%, alla faccia della recessione, alla faccia del rallentamento. I famosi due trimestri consecutivi di crescita negativa in America sono stati archiviati senza fare un plissé. Quindi questo cosa vuol dire? Che la Fed continuerà a pestare sulla stretta monetaria a botte di 75 centesimi a ogni meeting finché non si romperà qualcosa. Finché non arriverà un crack che potrebbe arrivare non tanto sull'economia reale, ma sulla stabilità finanziaria, come hanno dimostrato le vicissitudini e le disavventure di quella folle misura che è stato il taglio di tasse del governo Truss-Quartang, di cui oggi non parlerò perché abbiamo parlato anche troppo di costoro, però restate sintonizzati perché è proprio un problema psichiatrico questo governo e finirà probabilmente malissimo per i britannici e non solo. Quindi le banche centrali insistono a stringere finché non crolla tutto, ma prima di crollare qualcosa sul piano dell'economia reale, si romperà qualcosa sulla stabilità finanziaria a causa anche della leva finanziaria che è nel sistema, quello che io chiamo lo scenario whatever it breaks. Allora, direi che possiamo dedicarci alle vostre domande, alle vostre considerazioni. Devo rispondere all'ascoltatore che sabato scorso aveva fatto quella domanda che era risultata incomprensibile dal punto di vista sintattico. Nella sostanza la domanda dell'ascoltatore era: perché le banche aumentano i tassi con questa lentezza a fronte di un tasso di inflazione così alto? Non sarebbe meglio aumentare tutto di schianto? Allora, La risposta che mi sento di dare, che danno tutti, è: la politica monetaria agisce con ritardi variabili tra i 12 e i 18 mesi. Già un aumento graduale, gradualista, rischia tra qualche mese di provocare casini enormi. Se poi dovessimo inseguire l'inflazione allineando immediatamente i tassi ufficiali di interesse al tasso di inflazione, probabilmente si creerebbero situazioni di panico e anticiperemmo i crack, diciamo, oltre all'effetto differito che rischierebbe di devastare tutto e tutti. E il problema della lentezza apparente delle banche centrali nella normalizzazione monetaria è che il mondo è pieno di debito, pubblico e privato. Perché? Perché le banche centrali, per evitare il collasso di debito, una deflazione di debito, hanno tagliato reiteratamente i tassi per salvare i mercati finanziari che piangevano disperati. Siamo arrivati sotto zero e ogni taglio dei tassi, ogni riduzione verso lo zero e sotto zero ha creato un incentivo perverso ad aumentare l'indebitamento pubblico e privato. Ora che stiamo percorrendo il sentiero a ritroso, rischiamo di spaccare molte cose e di farci male. Quindi questa è la motivazione. Rischiamo anche che le banche centrali, per timore di spaccare troppe cose, si fermino a un certo punto e quindi l'inflazione persista nel sistema, al di là dei motivi per i quali persiste, come la deglobalizzazione e lo scontro tra blocchi geopolitici, che è chiaramente veleno per la globalizzazione. Allora, visto che stiamo parlando delle vostre domande, fra deriva sudamericana e medio orientale preferisco la prima, solo per la cucina e la musica, comunque immagine perfetta. Grazie Andrea, soprattutto per la fedeltà con cui segui diciamo questi incontri, questi sproloqui, diciamo, ecco. Mi piacerebbe un tuo approfondimento sul livello di leva finanziaria presente nel sistema e sulle sue potenziali conseguenze quando inizieranno i default. Una volta ci si poteva fare un'idea guardando i bilanci delle banche, oggi tra leverage loans, private equity e private debt mi confesso molto disorientato. Giovanni, questo è un ottimo punto. La leva non sta più nelle banche. La leva sta fuori dalle banche, in quello che un tempo si definiva shadow banking, adesso una definizione che penso sia abbastanza passata di moda. Si nasconde lì dentro e in vari anfratti, e quando uscirà dal nulla e ci farà molto male. E poi vedrete numerosi convegni nei quali si discuterà pensosamente di come limitare la leva e di come tutelare la stabilità finanziaria fuori dal sistema bancario, perché la storia è quella. Ci si focalizza con le misure del regolatore su determinati settori che hanno provocato caos e problemi. Una volta che si sono messi in sicurezza questi settori, anzi prima, l'innovazione finanziaria, che è liquida e arriva sempre prima del povero regolatore, lo precede, si sposta fuori dal settore bancario, va a creare leva e problemi per la stabilità monetaria e finanziaria fuori dal settore bancario, succedono i crack. Adesso, con questo aumento dei tassi, si dice: ci siamo scordati lo shadow banking, o come diavolo lo possiamo chiamare ora, Pippo. Dobbiamo controllare anche loro, mettiamoci di buzzo buono e controlliamo anche loro. Dopodiché nel frattempo si sarà creata un'altra via d'uscita per la innovazione liquida. La pacchia è finita, detto da un paese in assistenza finanziaria decennale, significa essere in malafede e non aver capito nulla. Sì, significa vivere in un magico mondo. Anche secondo me vogliono far scrivere la finanziaria a Draghi per non prendersi responsabilità con gli elettori, a cui hanno promesso l'esatto opposto di ciò che andrebbe fatto, ossia distruggere domanda. Ho letto che il superbonus è arrivato a 56 miliardi o giù di lì, 8 miliardi in più rispetto ad agosto di crediti impegnati, ma questo paese può permetterselo? Caro Fabio, questa è la tua, è una ovvia domanda retorica. Non solo questo paese non può permetterselo, ma sarebbe ora anche di piantarla e di liberare queste risorse, ovviamente fatto salvo quelli che sono già in corso con i lavori, perché quelli che Meloni, credo proprio Meloni, abbia definito gli esodati del 110%, con un'immagine abbastanza efficace. Poi naturalmente bisognerebbe chiedersi perché questo paese ha questa tendenza irrefrenabile e inarrivabile a produrre esodati veri o immaginari, ma ci porterebbe via troppo tempo. È ora di piantarla con questo super bonus al 110% per liberare risorse che serviranno a tenere in vita interi settori di attività economiche. Per il risparmio gestito non conviene sempre comunque prendere un ETF su S&P, magari con poca leva, magari con nessuna leva, che dici? Comunque sì, per certi aspetti, la banca che rappresenta, diciamo, la borsa, il mercato, che rappresenta la maggiore incidenza mondiale in termini di capitalizzazione, si può investire lì, oppure si può investire su uno strumento simile che copra anche il restante 40% della capitalizzazione azionaria mondiale, perché il 60% sta negli Stati Uniti, il 40% sta nel resto del mondo, tra altri paesi sviluppati e paesi emergenti. Mauro, io non so come sta evolvendo la Popolare Bari affidata alle amorevoli cure del Mediocredito centrale, lo scopriremo. Credo che anche lì sia una strada molto lunga e difficoltosa, e anche lì, come dire, c'erano le suggestioni di fare questo grande polo del Mezzogiorno. Vi ricordo che l'inventore del concetto, l'inventore no, perché ritorna, come dire, carsicamente dai tempi dell'Unità d'Italia, chi ha riproposto il concetto di Banca del Mezzogiorno è stato Giulio Tremonti, una dozzina di anni fa o giù di lì. Poi naturalmente non se n'è fatto nulla, la banca è tornata in orbita pubblica, è stata assorbita, non ricordo bene più da chi, se da Poste o da chi. L'idea di Tremonti originariamente era quella di ridurre i costi della raccolta. Il problema non sono i costi della raccolta, il problema sono gli impieghi e la rischiosità degli impieghi che deriva dalla rischiosità del sistema paese o di porzioni di territorio di questo paese. Quindi questo è il problema. Cioè, di credito agevolato questo paese stava morendo, sia con la Cassa del Mezzogiorno che con altre leggi straordinarie che poi sono state disapplicate perché stavano provocando una mangiatoia di proporzioni bibliche. E come sempre succede, chi va di mezzo, van di mezzo le entità imprenditoriali vere e meritevoli in mezzo a questo mare magnum di truffe. Il problema è che la narrativa che c'è dietro il super bonus ha infettato il dibattito, la gente è convinta che il credito sia moneta non a debito e che non servano coperture. Eppure se vogliamo tagliare tasse dobbiamo trovarle queste coperture. Lo so, Fabio, conto sul fatto che pare che Meloni abbia detto che ci sarà un restyling del super bonus proprio per liberare risorse, magari renderlo meno demenziale e ridurre a livelli più umani la percentuale di copertura delle spese. Livelli più umani a casa mia vuol dire in un intorno, diciamo, del 60% o giù di lì, certo non il 110%, perché come ha constatato secondo me molto efficacemente Daniele Franco, il rischio è che questa diventi moneta fiscale. Ora so che c'è molta gente che al concetto di moneta fiscale si eccita, ma questa sarebbe una enorme mina nella stabilità finanziaria di questo paese. Vi ringrazio per l'attenzione, la fedeltà, eccetera eccetera. Ci sentiamo, a Dio piacendo, al fatto piacendo, sabato prossimo. Buona vita a tutti.